Luigi Pirandello, 1, nessuno e 100.000. Libro primo. Mia moglie e il mio naso. Cosa fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi. Mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse, credevo ti guardassi da che parte dipende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende. A me. Il naso. E mia moglie placidamente. Ma sì, caro. Guardatelo bene. Dipende verso destra. Avevo 28 anni. E sempre, fino allora, ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente. Come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui, mi era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzi come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che se riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mente, me ne levassi pure, perché, come il naso, mi pendeva verso destra così. Che altro? Altro. Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi. Le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, e altri difetti. Ancora? Eh sì, ancora. Nelle mani, al dito mignolo, e nelle gambe, no, storte no, la destra un pochino più arcuata dell'altra verso il ginocchio, un pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri questi difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi mi esortò a non affliggermene poi tanto, che anche con essi tutto sommato rimaneva un bell'uomo. Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai come un velenosissimo grazie e sicuro di non aver motivo né da addolorarmi né da avvilirmi, non diede alcuna importanza ai quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tanti anni ero vissuto senza mai cambiare di naso, sempre con quello e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe, e dovevo aspettare di prendere moglie per aver conto di aver che gli avevo difettosi. Che meraviglia! E non si sa, le mogli, fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco, già, le mogli, non nego. Ma anch'io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare ogni parola che mi fosse detta o mosca che vedessi volare in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giù per torto e su per traverso lo spirito come una tana di talpa senza che di fuori ne padesse nulla. Si vede, voi dite, che avevate molto tempo da perdere. No, ecco, per l'animo in cui mi trovavo. Ma del resto sì, anche per l'ozio, non nego. Ricco, due fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano a miei affari dopo la morte di mio padre, il quale, per quanto si fosse adoperato con le sue buone e quelle cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla, tranne di prendere moglie, questo sì, giovanissimo. Forse con la speranza che almeno avessi presto un figliuolo che non mi somigliasse punto. E, pover'uomo, neppur questo aveva potuto ottenere da me. Non già, badiamo, che io ponessi volontà a prendere la vita per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo. Ma camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo, mi mettevo prima alla lontana, poi sempre più da vicino a girare attorno a ogni sassolino che incontravo. e mi meravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le proporzioni di una montagna insormontabile, anzi d'un mondo in cui avrei potuto senz'altro domiciliarmi. Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che mi erano passati avanti e avevano percorso tutta la via ne sapessero in sostanza più di me. Mi erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini. Ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro, il loro carro. Vi erano stati attaccati con molta pazienza e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro io e non avevo perciò né briglie né paraocchi. Vedevo certamente più di loro, ma andare non sapevo dove andare. Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto subito nella riflessione che dunque, possibile, non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo. Le cose mie che più intimamente mi appartenevano, il naso, le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmene per rifarne l'esame. Cominciò da questo il mio male, quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, o venisse medesimo non avessi trovato, come dirò, il rimedio che doveva guarirmene. Letto da Elisa Castelli.